Vogliamo aprire le nostre Bibbie nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 9. Gesù ha appena avuto una discussione con i farisei nel Tempio, durante la festa dei Tabernacoli, circa 6 mesi prima della Pasqua in cui viene crocifisso. E il capitolo 8 termina con la sua dichiarazione: «Prima che Abramo fosse nato, io sono». Dichiarazione che naturalmente ha causato l'ira dei giudei. Infatti abbiamo lasciato Gesù che rischiava di essere lapidato, e che, passando in mezzo a loro, uscì dal Tempio e andò via. Mentre egli passava, questo è naturalmente quello che è successo prima, Gesù ha dichiarato praticamente la sua divinità, e questo ha scatenato l'ira dei giudei. Mentre egli passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Ora, per quanto riguarda ciò che i Vangeli testimoniano, ciò che sta per accadere, cioè la guarigione di una persona malata fin dalla nascita, è un fatto che capita a Gesù solo una volta, o meglio è riportato solo una volta. Nel libro degli Atti ci sono almeno un paio di situazioni in cui ci troviamo davanti a persone malate fin dalla nascita, e sicuramente anche Gesù avrà guarito molte persone con malattie congenite. Ma questo rimane l'unico caso riportato nei Vangeli in cui è chiaramente specificato che la condizione del malato esisteva sin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Ora, c'erano alcuni che insegnavano una sorta di peccato prenatale, cioè precedente alla nascita, che un bimbo poteva peccare anche mentre era nel grembo di sua madre. Questo è il motivo per cui chiesero se lui stesso avesse peccato, perché credevano nell'insegnamento di questi rabbi. Infatti, se era nato cieco a causa di un peccato che lui stesso aveva commesso, può solo significare che aveva commesso questo peccato prima di nascere. Ora, in questo periodo della storia dei giudei, i rabbi avevano anche adottato in parte l'insegnamento di Platone, o almeno ne erano stati influenzati. L'idea che le persone preesistessero come spiriti che attendevano dei corpi deriva da questa influenza. E alcuni di questi erano buoni spiriti e alcuni erano cattivi spiriti, ma gli uomini preesistevano come spiriti che aspettano i loro corpi. L'insegnamento di Platone, che è naturalmente anche ripreso, per esempio, dai mormoni, che tutti noi preesistiamo come spiriti nel regno celestiale, e che a un certo punto ci vengono dati dei corpi, in modo che noi possiamo attraversare un periodo di prova sulla terra, in modo da verificare se scopriamo la verità del mormonismo o no, e quindi essere elevati alla divinità nel mondo a venire, e ognuno di noi avere poi il suo piccolo pianeta, il suo piccolo sistema, e andare avanti come dei, divinità. Quindi una preesistenza come spiriti che ricevono i loro corpi per essere provati sulla terra. Quindi questa domanda: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli sia nato cieco? Forse questo è un giudizio di Dio sui suoi genitori, per qualche peccato che hanno commesso. Trovo molto interessante il fatto che spesso abbiamo questo tipo di pensiero, che quando dei problemi o delle calamità ci colgono, queste vengano da Dio come una punizione per qualche colpa che abbiamo commesso. È Dio che mi punisce per qualcosa che ho fatto. E questa difficoltà, questa esperienza così difficile e dolorosa, mi viene addosso come un giudizio di Dio, perché ho sbagliato. Beh, se fosse veramente così, io non sarei qui in questo momento. Vedete, se Dio portasse questo tipo di giudizio sulla gente, questo giudizio del tipo causa-effetto, allora Dio dovrebbe anche essere giusto nel suo giudizio. E quindi ogni persona che facesse lo stesso tipo di sbaglio dovrebbe ricevere lo stesso tipo di giudizio. Ma in questo momento non c'è questo tipo di giudizio, questo tipo di giudizio causa-effetto. Ci sarà, e Dio sarà giusto quando giudicherà in questo modo, perché ci sarà un giudizio completamente equo. Ma in questo momento Dio sta cercando di attirare uomini e donne a sé. E Gesù ha detto: io non sono venuto per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E quindi questa domanda riflette questo pensiero costante, questa attitudine che le persone hanno, e che viene espressa anche da coloro che vennero a consolare Giobbe nelle sue afflizioni. Oh, tu devi aver commesso qualcosa di terribile! Perché non lo confessi a Dio e non te ne liberi? Perché stai andando avanti in questa miseria? Non cercare di convincerci che sei innocente. Nessuno soffrirebbe in questo modo se non avesse fatto qualcosa di male. Ma se guardiamo bene la storia di Giobbe, se la guardiamo nel suo insieme, come ce la descrive la Bibbia, possiamo comprendere che non si è trattato di un giudizio di Dio su Giobbe per qualche peccato che lui aveva commesso, ma era Satana che lo stava affliggendo in modo da poter provare a Dio che Giobbe avrebbe fallito, lo avrebbe rinnegato. Chi ha peccato? Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato. E credo che qui si esaurisca la risposta di Gesù. Nessuno dei due, né i genitori né lui. In realtà credo che in questo verso la punteggiatura non sia stata messa dai traduttori in modo corretto. Sappiamo che non c'è punteggiatura nell'originale, per cui questa è stata messa dai traduttori, e non sempre nel modo migliore. Così io credo che Gesù abbia detto: né lui né i suoi genitori hanno peccato, punto. Ma affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Infatti non credo che sia corretto interpretare questa risposta dicendo che Dio ha permesso un periodo di cecità nella vita di quest'uomo, solo in modo da permettere a Gesù, quando sarebbe venuto, di guarirlo. Non credo che questo fosse tutto prestabilito da Dio, il fatto che quest'uomo fosse nato cieco, in modo poi che Dio stesso potesse fare un'opera di guarigione nella sua vita. Credo che questa non sia l'interpretazione corretta. Credo che la risposta di Gesù fosse semplicemente: né lui né i genitori hanno peccato, e che poi abbia portato un'idea nuova, un nuovo argomento. Ma affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Quindi Gesù sta portando avanti una nuova idea. Affinché siano manifestate in lui le opere di Dio, bisogna che io compia le opere del Padre. Io devo fare le opere del Padre finché sono in questo mondo. La notte viene, ma mentre sono qui, io sono la luce. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e ne impiastrò gli occhi del cieco. Ora, perché Gesù ha fatto questo? Faccio una domanda, ma in realtà non conosco la risposta. Perché Gesù fa queste cose? Non lo so, ma lo trovo molto interessante, perché so che Gesù avrebbe potuto semplicemente dire una parola, e in effetti disse solo una parola con altri ciechi, con Bartimeo per esempio, a Gerico. Disse: cosa vuoi? E Bartimeo: Signore, che recuperi la vista. E Gesù disse: vai pure. E i suoi occhi furono aperti, e iniziò a vedere. Ad un altro cieco invece Gesù toccò semplicemente gli occhi, e poi disse: riesci a vedere ora? E quell'uomo rispose: sì, ma solo un po'. Vedo gli uomini che sembrano alberi che camminano. Un po' strano, eh? E Gesù tocca di nuovo i suoi occhi, e quando quell'uomo li apre di nuovo, questa volta riesce a vedere chiaramente. Ma qui Gesù, invece di parlare o imporre le mani sugli occhi del cieco, fa qualcosa di molto interessante. Forse sta cercando di creare ulteriori controversie con i capi religiosi, quelli che ce l'avevano con lui per aver violato il sabato, quando aveva guarito il paralitico alla piscina di Betesda diversi mesi prima. Perché, vedete, era contro la loro legge, la loro interpretazione della legge, fare un impasto di fango, di argilla, in giorno di sabato. Era contro la legge. Infatti, in giorno di sabato, tu non potevi portare delle scarpe chiuse da chiodi, perché ciò significava portare un peso. Questi chiodi costituivano un peso, e anche una scarpa diventava troppo pesante. Avevano tutte queste strane interpretazioni della legge, e fare dell'argilla, preparare un impasto di fango in giorno di sabato, era contro la loro legge. Quindi sputare a terra e fare un impasto con le dita, ricavarne del fango, era sicuramente una violazione della loro legge. E dopo averne fatto del fango, ne impiastrò gli occhi del cieco. Poi gli disse: «Va, lavati nella piscina di Siloe», che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima cieco dissero: «Non è questi colui che stava seduto a mendicare?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri: «No, gli assomiglia!» Ed egli diceva loro: «Sono io!» Gli dissero dunque: «Come ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose e disse: «Un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va alla piscina di Siloe e lavati. Ed io vi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ora, notate la rivelazione progressiva di Gesù verso quest'uomo. A questo punto egli sa solo che un uomo chiamato Gesù l'ha guarito. Com'è che vedi? Beh, un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: vai alla piscina e lavati. Ed io sono andato, mi sono lavato e ora ci vedo. Un uomo chiamato Gesù. E quelli gli dissero: dov'è costui? Egli rispose: non lo so. Allora essi condussero dai farisei colui che prima era stato cieco. Ora era sabato quando Gesù fece del fango e gli aprì gli occhi. Quindi Gesù ha violato il sabato due volte. Ha guarito in giorno di sabato e ha fatto del fango in giorno di sabato. Cose non ammesse, secondo la loro legge. Infatti tu non potevi far nulla per guarire. Se prendevi una storta alla caviglia non potevi versarvi sopra dell'acqua fredda, perché l'acqua fredda ha un effetto benefico. Quindi tu non potevi far altro che soffrire finché il sabato non finiva, e solo dopo potevi iniziare a versare acqua fredda sulla caviglia. Ma allora era troppo tardi. Il gonfiore era già iniziato. Non si poteva far nulla per curare. Potevi soltanto salvare una vita. Fare il necessario per salvare una vita, ma niente di più. Non potevi curare una persona in giorno di sabato. Quindi ci sono due possibili accuse contro Gesù. Ha fatto del fango e ha guarito un uomo. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni farisei dicevano: quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Dunque erano divisi al loro interno. Chiesero dunque di nuovo al cieco: e tu, che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? Egli disse: è un profeta. Quindi all'inizio un uomo chiamato Gesù, adesso è un profeta. Ma i giudei non credettero che lui fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista. E chiesero loro: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Noi non ci crediamo veramente. Come mai ora ci vede? Se dite che è nato cieco, com'è che ora ci vede?» I suoi genitori, rispondendo loro, dissero: «Noi sappiamo che costui è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda o chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui stesso di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Perciò i suoi genitori dissero: «È adulto, chiedetelo a lui». Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco, e gli dissero: «Dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli allora rispose e disse: «Se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo». Gli chiesero di nuovo: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose loro: «Io ve l'ho già detto, e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Essi perciò l'ingiuriarono e dissero: «Tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga». Quell'uomo rispose e disse loro: «Ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga, eppure egli mi ha aperto gli occhi. Or noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Ora, ci sono molte persone che hanno preso questo versetto come dottrina, come un insegnamento della Bibbia. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori. Ma questo verso in se stesso non può essere usato come base per un insegnamento biblico, per la dottrina che Dio non ascolta le preghiere dei peccatori. Ma questa è solo parte di una conversazione tra un uomo cieco, anzi un uomo che era cieco e che a questo punto non è ancora salvato, e i farisei. Egli sta esprimendo semplicemente una credenza comune fra la gente, ma non necessariamente una dottrina biblica. Però molte persone hanno preso questo passo e sentiamo spesso dire: «Beh, Dio non ascolta i peccatori quando pregano». Ma questo non è vero, e sicuramente la Scrittura non conferma questo principio come una verità biblica, perché è solo la dichiarazione di un uomo ai farisei in risposta alle loro domande. Dio ascolta i peccatori quando pregano. Com'è che sei stato salvato? Come vedi, se Dio non ascoltasse i peccatori quando pregano, nessuno di noi sarebbe salvato. Dio invece ascolta i peccatori, e questa è una parte della grazia e della misericordia di Dio. Mentre se io come figliuolo di Dio sto conservando dell'iniquità nel mio cuore quando prego, allora il Signore non mi ascolta. Questo è quello che Davide ha detto. Isaia al capitolo 59 dice: «Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio». E il peccato può separarti da Dio, può interrompere la tua comunione con Dio. Ma dire che Dio non ascolta i peccatori quando pregano non è vero. Dio ascolta i peccatori quando pregano. Gesù parla di quel pubblicano che, stando lontano dal tempio, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me peccatore». E continua dicendo: «Io vi dico che questi ritornò a casa sua giustificato, perché Dio ascoltò la sua preghiera. Ora noi leggiamo che l'orecchio del Signore è attento ai giusti e ascolta il loro grido, ma il suo orecchio è attento anche ai peccatori quando gridano a Lui per ottenere misericordia e perdono. Dio è un Dio pieno di grazia. «Da che mondo è mondo?» disse l'uomo. «Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato». In altre parole, se un uomo è in grado di aprire gli occhi ad un cieco nato, deve avere qualcosa di speciale, qualcosa di unico. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Essi risposero e gli dissero, «Tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi?» E lo cacciarono fuori. Ora, questa loro dichiarazione rivela che essi non credettero affatto a quello che Gesù aveva detto circa il cieco, ma al contrario, che questa cecità era il risultato di un peccato commesso da quell'uomo. «Tu sei nato completamente nei peccati». Ma Gesù aveva detto «No, no». Quando i discepoli avevano chiesto chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia cieco, Gesù aveva detto «Né lui né i suoi genitori hanno peccato». Ma la convinzione di questi uomini era che quella cecità derivava da un peccato. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e trovatolo gli disse, «Credi tu nel Figlio di Dio?» Egli rispose e disse, «Chi è, Signore, perché io creda in Lui?» E Gesù gli disse, «Tu l'hai visto, è proprio colui che ti sta parlando». Ciò ci porta indietro al capitolo 4, quando Gesù parla con la Samaritana al pozzo. La donna disse, «Io so che il Messia deve venire». E quando sarà venuto, lui ci annunzierà ogni cosa. E Gesù le disse, «Sono io che ti parlo. Credi tu nel Figlio di Dio?» E gli rispose, «Chi è, Signore, perché io credo in Lui?» E Gesù, «Tu l'hai visto, è colui col quale stai parlando». Allora egli disse, «Io credo, Signore». E l'adorò. Quindi vediamo questo caso interessante di un uomo cacciato dalla religione. L'hanno allontanato, ma Gesù lo ha trovato e l'ha preso con sé. Poi Gesù disse, «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero, «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro, «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato». Ma siccome dite, noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. C'è un detto che dice, non c'è peggior sordo di colui che non vuole sentire, e per i ciechi è lo stesso. Questa era la condizione dei farisei. Essi dicevano di vedere, si vantavano di avere una comprensione e una conoscenza superiori della scrittura, ma in realtà rifiutavano di vedere. Gesù disse, se foste veramente ciechi, allora avreste una possibilità di essere perdonati, ma perché dite che ci vedete, siete in grossi guai. Un uomo sarà ritenuto responsabile per quella conoscenza che ha. Essi hanno avuto conoscenza, hanno visto la luce, ma non hanno camminato nella luce. Il capitolo 10 di Giovanni sembra essere una continuazione del capitolo 9. Dove abbiamo visto il cieco ricevere la vista per essere poi cacciato dal sistema religioso ed essere invece accettato da Gesù Cristo. E Gesù disse, in verità io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro e un brigante. Ora più avanti Gesù dirà, io sono la porta. Se un uomo prova a venire con un altro sistema, in un altro modo, per un'altra via, è un ladro e un brigante. Gesù disse, io sono la via, io sono la porta. C'è un solo modo per entrare nell'ovile, e questo è attraverso la porta. Io sono la porta, disse Gesù. Provare ad arrampicarsi sul muro, o in qualunque altro modo, è quello che fa un ladro. Se provi ad entrare nel regno dei cieli, per mezzo delle tue buone opere, se provi ad entrare nel regno dei cieli con l'essere religioso, non ce la farai mai. Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Il dottor Adam Smith, che ha viaggiato a lungo nella Terra Santa per anni, cercando di cogliere gli elementi più profondi della cultura di quella gente, ha scritto un bellissimo libro che aiuta a comprendere la cultura di questi popoli, ed egli racconta che un giorno, essendosi fermato a parlare con un pastore, questo pastore ha iniziato a descrivere come era fatta la recinzione e a spiegare poi come facevano a far entrare le pecore dentro ogni notte, e spiegava come le pecore fossero al sicuro lì. E il dottor Smith a un certo punto gli disse: «Vedo che non avete nessuna porta, come fate a tenere le pecore dentro? Come fate ad evitare che escano fuori?» E quell'uomo disse: «Io sono la porta. Una volta che tutte le pecore sono entrate, io mi sdraio qui lungo l'apertura e dormo qui, e nessuna pecora può uscire e nessun lupo può entrare se non passano su di me». Ora, quest'uomo non veniva da una preparazione biblica, probabilmente neanche conosceva le scritture. «Io sono la porta, io sono colui su cui dovete passare per entrare, e dovete passare su di me per uscire». Ora Gesù sta parlando di questo tipo di ovile, la cui recinzione era fatta da alte mura, perché questo è il tipo di ovile che avevano là. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Quindi la sera portavano le pecore dentro questa recinzione, che era costituita da mura, mentre al mattino lasciavano questo ovile. Ora, c'erano diversi greggi all'interno dello stesso ovile, e durante la notte le pecore si mischiavano, ma al mattino, quando il pastore era pronto per portarle fuori, per portarle ai campi per pascolare, egli andava davanti alla porta e chiamava, e le sue pecore riconoscevano la sua voce, venivano fuori dal gruppo e lo seguivano. Puoi provare a copiare quel richiamo, ma le pecore non seguiranno mai te, esse conoscono la voce del loro pastore, e solo a quella risponderanno. E quindi Gesù dice: le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Una bellissima immagine, molto familiare per coloro a cui Gesù stava parlando, in quella cultura, e purtroppo non familiare a noi nella nostra cultura. Ma l'idea è che il pastore conosce le sue pecore, perché c'erano delle pecore che erano sue, e c'erano pecore che non erano sue, e dando a tutto ciò un significato spirituale, in questo momento, potremmo dire che nel mondo ci sono due gruppi di persone, coloro che sono le sue pecore e coloro che non sono le sue pecore, ma sono due gruppi distinti: o sei dei suoi o non sei dei suoi. Egli conosce le sue pecore, le chiama per nome. Ora, per me ogni pecora è uguale all'altra, e non riesco a vedere la differenza tra pecore. Spesso osservo questi grandi greggi sulle colline. Per me si assomigliano tutte, ma se vai dal loro pastore e gli dici: «Ehi, c'è una delle tue pecore che sta fuggendo», egli è in grado di chiamarla per nome. «Oh, quanti problemi mi dà questo», e poi non so un nome, «Vincenzo, è una pecora terribile», e poi lo senti dire: «Vincenzo! Vincenzo, torna qui!» E forse gli sentirai fare un fischio, così che il suo cane può andare e iniziare a riportare indietro quella pecora. Egli conosce le sue pecore, egli le chiama per nome, e nello stesso modo il Signore ti conosce, se sei uno dei suoi. Egli ti chiama per nome, egli conosce il tuo cuore, sa come sei fatto, e le pecore conoscono la sua voce. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Quindi egli chiama le sue pecore, esse ascoltano la sua voce e lo seguono. Tutte le pecore ascoltano la sua voce, ma solo le sue pecore rispondono. E come fai a sapere che sei una delle sue pecore? Se hai risposto o no alla sua chiamata. Questo fa la differenza. E se hai risposto alla sua chiamata, sei una delle sue pecore. Ma se non hai risposto alla sua chiamata, allora non sei una delle sue pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di cosa stesse parlando loro. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Ora, naturalmente, Gesù non si sta riferendo a Mosè o a Elia o gli altri profeti quando parla di coloro che sono venuti prima di lui, perché dice che questi sono briganti e ladri, ma si sta riferendo piuttosto al sistema religioso che era in decadenza, il giudaismo che era ormai in degrado spiritualmente, cercando di creare altri modi per arrivare a Dio, cercando di portare gli uomini a Dio attraverso le opere, attraverso la follia dei farisei e il loro tentativo di osservare solo gli aspetti tradizionali della legge. Ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Io sono la porta, disse Gesù. Dovete entrare attraverso di me. Il sistema religioso del giudaismo non vi aiuterà. Dovete entrare attraverso di me. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. E questo è esattamente ciò che i falsi sistemi religiosi faranno della tua vita. Essi ruberanno da te, prenderanno del tuo e alla fine ti distruggeranno. Ma Gesù disse: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Che contrasto tra i sistemi religiosi e il cristianesimo? Purtroppo spesso il cristianesimo è considerato come una delle religioni del mondo, ma il vero cristianesimo è molto lontano dall'essere un sistema religioso, e ciò diventa sempre più evidente quando studiamo e analizziamo profondamente i sistemi religiosi e facciamo un confronto tra questi e il vero cristianesimo. E la differenza più importante, quella basilare, è che le religioni sono tutti tentativi dell'uomo di raggiungere Dio. E se io dovessi fare un disegno per rappresentare la religione, disegnerei un cerchio, la terra, e per la mia limitata abilità artistica disegnerei l'uomo a forma di bastoncino sul cerchio, con mani alzate verso l'alto, che cerca di raggiungere Dio. L'uomo che inizia da questa base lo disegnerei sulla punta dei piedi, che cerca di raggiungere il cielo, cerca di raggiungere l'infinito, cerca di raggiungere Dio. I sistemi religiosi sono l'uomo che cerca di costruire un ponte per arrivare a Dio, ma non importa quanto alto riesci ad arrivare, quanto riesci ad allungarti, non puoi raggiungere l'infinito dal finito. È impossibile. Ma se io dovessi rappresentare il cristianesimo, farei lo stesso cerchio, la terra, e delle mani che vengono dal cielo verso il piccolo uomo sulla terra, perché il vero cristianesimo è Dio che raggiunge l'uomo. Quando Giacobbe fuggiva da suo fratello Esaù, ad un certo punto arrivò a Betel, ed era così stanco che prese una roccia e la usò come cuscino, e vi si addormentò sopra. E mentre dormiva ebbe un sogno, e nel suo sogno vide una scala che collegava la terra con il cielo, e il Signore che stava in piedi in cima alla scala. E gli angeli del Signore salivano e scendevano sulla scala, dal cielo alla terra. E quando si svegliò al mattino, si sentì pieno di un senso di angoscia, di timore, e disse: «Certo il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo». Ieri notte, quando sono arrivato, ero stanco e assonnato, e non immaginavo che Dio fosse in questo luogo così sterile, roccioso, così desolato. Non lo sapevo, ma adesso lo so. Certo il Signore era in questo luogo, e io non lo sapevo. La scala tra cielo e terra. Ora, la religione cerca di costruire questa scala, dalla terra fino al cielo, il finito che prova a raggiungere l'infinito, ma nel cristianesimo è l'infinito che ha raggiunto il finito. E io posso accettare che sia l'infinito a raggiungere e a toccare il finito. Non c'è nessun problema per l'infinito Dio di raggiungere il finito, e quindi col cristianesimo non ho problemi, mentre con la religione ho enormi problemi, perché si tratta del finito che prova a raggiungere l'infinito. E come può accadere? Semplicemente non può, è impossibile. Ora Gesù, quando stava chiamando all'inizio i suoi discepoli, disse a Natanaele che l'aveva visto sotto il fico. E questo è stato sufficiente per Natanaele per fargli riconoscere che Gesù era il figlio di Dio. E Gesù gli disse: «Poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. In verità io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Cosa intende Gesù con questo? Io sono la scala di Giacobbe. Io sono l'accesso a Dio. E voi vedrete il cielo aperto per l'uomo, perché Dio lo sta raggiungendo. E io sono quella scala che Dio ha preparato affinché l'uomo possa venire a Lui. Quindi c'è un'enorme differenza tra il vero cristianesimo e la religione, il sistema religioso che deruba l'uomo, distrugge la sua vita, mentre il vero cristianesimo porta la vita. E la vita abbondante. Tutti i sistemi religiosi hanno le loro piccole formule, le loro ricette, le opere che tu devi fare in modo da poter essere accettato da Dio. Ma il vero cristianesimo dice: non c'è una sola opera che tu puoi fare affinché Dio ti accetti. Le tue opere sono come panni sporchi davanti a Lui. Ma per essere accettato da Dio, tu devi solo credere. Non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma attraverso la fede Dio accetterà l'uomo. La religione dice che deve essere bravo a sufficienza e degno a sufficienza per essere accettato da Dio. Ma il cristianesimo dice che non sarai mai sufficientemente bravo o degno perché Dio ti possa accettare. Ma l'unico modo in cui puoi essere accettato da Dio è attraverso il suo figliuolo, perché chi ha il figliuolo ha la vita, ma chi non ha il figliuolo non ha la vita. Vediamo quindi questo contrasto tra le religioni, che Gesù chiama ladri e briganti, che cercano di portare l'uomo nell'ovile attraverso un'altra porta. Quindi un sistema è basato sulle opere, mentre l'altro sistema è basato sulla fede. Gesù disse: «Io sono venuto affinché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza». O come Satana ha mentito all'uomo intorno all'esperienza cristiana. Vedete, fare della cristianità una religione è stata un'idea del diavolo, il suo complotto, e purtroppo egli ha avuto molto successo. e spesso la cristianità è diventata solo una religione. E ogni volta che questa transizione ha avuto luogo, la cristianità è morta ed è diventata una forma. E persino ai tempi biblici, Paolo parlava di quelli che avevano la forma della pietà, ma non ne avevano la potenza. Non c'era vita in loro. I sistemi religiosi dicono all'uomo come si deve comportare, come deve vivere, se vuole piacere a Dio ed essere accetto da Lui. Ma poi non ti dà nessuna assistenza, nessun aiuto per vivere in quella maniera. E Gesù dice: questa è la via, e voi non potete farcela da soli. Ma se credete in me, io verrò e abiterò in voi. Mi farò carico della vostra vita. Vi renderò nuove persone e vi darò la potenza di fare quello che non potete fare, perché voglio che abbiate questa vita abbondante, fatta di comunione con il Padre. E così Gesù fa per noi quello che noi non riusciamo a fare per noi stessi, mettendo la sua vita in noi, dentro di noi. Come vedete, nessun sistema religioso vi dà la potenza dimorante in voi attraverso i suoi riti, i suoi concetti, i suoi insegnamenti. Solo la cristianità, la vera cristianità, consiste nell'infusione della potenza di Dio che dà vita, per vivere nel modo in cui Dio vuole che noi viviamo, quella vita abbondante in Cristo. E Gesù continua dicendo: io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore, ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo rapisce e disperde le pecore. E qui Gesù fa un contrasto tra il pastore, il vero pastore, e il mercenario. Un giovane ministro un giorno venne da me perché era stato invitato ad essere pastore di una chiesa. Ed egli andò in quella chiesa e predicò un messaggio, e i credenti furono benedetti. E poi incontrò il consiglio, e il consiglio iniziò a descrivere tutti gli aspetti che rientravano in quella responsabilità: il suo salario, i suoi compiti e persino le restrizioni che avevano pensato di mettere su di lui. Gli diedero proprio una lista delle cose che poteva fare e delle cose che non poteva fare. E venne da me perché si chiedeva se doveva accettare questo incarico di diventare loro pastore o meno. E io l'ho incoraggiato a non accettare e gli ho detto: non stanno cercando realmente un pastore, ma stanno cercando un mercenario. Ti assumeranno per essere il loro ministro, per dire le cose che vogliono ascoltare, che vogliono sentirsi dire, per fare le cose che vogliono che siano fatte, ma non stanno cercando realmente un pastore, stanno cercando un mercenario, e io non vorrei essere mai un mercenario per nessuno. I miei servizi non sono in vendita. Il mercenario in realtà non si prende cura delle pecore, non gli importa affatto di loro, solo il pastore lo fa, solo il pastore conosce le pecore, solo il pastore le ama, solo il pastore darebbe la sua vita per loro. Il mercenario, quando vede il pericolo, fugge via, perché è solo un lavoro, cosa ti aspetti di più? Ma il pastore, se necessario, mette a rischio la sua vita per il suo gregge, perché ama le sue pecore. Gesù disse: io sono il buon pastore. Gli altri sistemi religiosi sono dei mercenari, fuggono via, ti lasciano in balia dei lupi, i quali rapiscono e disperdono il gregge, ma io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Il mercenario invece fugge via perché a lui non importa delle pecore. Ora, purtroppo oggi, ci sono molti uomini nel ministero che sono mercenari, professionisti. In realtà a loro non importa molto delle pecore, perché sono dei mercenari. La loro unica preoccupazione è semmai tosare il gregge, sfruttarlo, derubarlo, spogliarlo, il gregge di Dio. E ci sono molte persone che cercano di sfruttare il gregge di Dio a proprio vantaggio. Passano intere notti ad immaginare come poter prendere più soldi dalla gente. Il loro intento è tosare le pecore, non curarle. E mandano lettere in cui spesso dicono: «Oh, ti ho pensato tutto il giorno, Carlo. È tutto a posto? Il Signore ti ha portato alla mia mente mentre ero in preghiera questa mattina. E come mi piacerebbe venirti a trovare a casa tua, sedermi e parlare con te. Ma so che sei così impegnato. Probabilmente non hai tempo per me. Ma perché non mi mandi la tua richiesta e magari alleghi un'offerta? Perché sai, il nostro ministero sta affrontando molte difficoltà. Sai come vanno queste cose, no? Mercenari che sfruttano il gregge di Dio, mentre la preoccupazione del pastore è cibare il gregge di Dio, portare le pecore in pascoli verdeggianti, dove c'è del cibo, affinché essi possano crescere. Gesù disse a Pietro: «Pasci le mie pecore». E Pietro scrisse: «Pascete il gregge di Dio che è tra voi». E i pastori cercano di cibare il gregge, in modo che possano crescere forti e sani. Dio ci ha benedetto abbondantemente, in molti modi. Dio ha benedetto alcuni investimenti che abbiamo fatto e ci ha fatto prosperare molto al di là di quello che avremmo sognato. E grazie alle benedizioni di Dio, io ringrazio il Signore che riesco a restituire la metà del mio salario alla Chiesa ogni anno. Mio figlio mi ha detto: «Papà, perché continui a predicare? Perché non ti ritiri? Potresti andare in pensione, perché dai la maggior parte del tuo salario indietro, comunque. Perché non ti ritiri e non la fai più semplice? Perché continui a spingere così forte, a lavorare così duramente?» E io sorrido e dico: «Che dovrei fare? Lo sai che lo faccio con tutto il cuore. È quello che amo fare, è la mia vita. Cibare il gregge di Dio, amo fare questo. Non hai capito che potresti togliermi il mio salario e io sarei ancora qui, perché amo farlo. Per me è qualcosa di glorioso, vedere Dio all'opera, avere questo privilegio. È meraviglioso quando la gente mi chiama e mi chiede di parlare a qualche riunione di un qualche tema in particolare, e mi chiedono: che tipo di onorario ti prendi? Trovo un grande piacere nel poter dire: beh, io ho un padre molto ricco, e lui copre tutte le mie spese, così io non chiedo niente, pensa a tutto lui. Oh, quanto è bello aver ricevuto gratuitamente, per poter dare gratuitamente. Ringrazio il Signore per la posizione nella quale Egli mi ha messo, che come Paolo posso dire di non essere di peso a nessuno. Sono responsabile verso Dio, sono suo servo e voglio fare la sua volontà, non essere un mercenario che qualcuno può assumere, ma voglio essere il suo assistente pastore, cibare il suo gregge. Gesù disse: «Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e loro conoscono me». Questa è la meravigliosa relazione che abbiamo con Lui. Egli conosce me e io conosco Lui. Egli ama me e io amo Lui. Che magnifica relazione con Gesù. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore, e le mie conoscono me, come il Padre conosce me, e io conosco il Padre, e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile, e naturalmente sta parlando dei gentili, dei pagani, quelli che avrebbero creduto, e quindi sta parlando anche di te. Tu sei una di queste altre pecore, quelle che non sono di quello vile, e anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore, perché in Cristo non c'è giudeo o greco, barbaro o scita, schiavo o libero, siamo tutti uno in Lui». non ci sono classi sociali, non ci sono caste, non c'è uno status particolare. Siamo tutti uno in Gesù Cristo. Capelli lunghi, capelli corti, giacche, cravatte, non importa. Siamo tutti uno in Cristo Gesù. Quel comune denominatore che ha infranto ogni barriera che l'uomo ha costruito per dividere se stesso dagli altri. Uno dei più tristi risultati della filosofia esistenzialista è il modo in cui divide l'uomo e separa l'uomo, rendendolo come un'isola in se stesso. Non c'è nessuna verità universale, secondo questi filosofi. È solamente attraverso il modo in cui tu sperimenti qualcosa personalmente e l'interpreti personalmente che diventa vero per te. Ma quello che è vero per te non è necessariamente vero per colui che ti sta a fianco. Tu sei isolato, sei solo, sei una realtà a parte. E guardate l'arte moderna che è espressione di questa filosofia esistenziale, e vedete questi dipinti, come se qualcuno a metri di distanza prendesse un secchio di vernice rossa e lo lanciasse verso la tela, così da creare questo effetto spruzzi. E poi prendi un secchio blu e getti anch'esso sulla tela, e poi basta che scrivi un titolo sotto, tramonto sopra il Grand Canyon, e tu guardi quella cosa e la studi, e qualcuno che sta in piedi a fianco a te dice: oh, è meraviglioso! E tu pensi: ma cosa stanno guardando? Ma i critici la esaltano come arte meravigliosa. Qui c'è un occhio, qui c'è un dito, c'è una mano laggiù. Arte. Ma io non riesco a vederlo. Ma questa è l'idea. È proprio questo il principio. Non devi vederlo, devi interpretarlo. Per non parlare poi di quelle storie dove la fine è lasciata in sospeso, cosa farà il protagonista? Tirerà fuori la sua 45 e si sparerà la testa? O tornerà dalla moglie e faranno pace e vivranno una vita felice? Ti lasciano in sospeso. Tu devi inventarti la fine, perché è espressione della filosofia esistenziale. Ognuno deve interpretarla a modo suo. Io credo che spesso il fatto è che gli scrittori non sanno neanche loro cosa vogliono dire, o più semplicemente non sanno come finire la storia, ma appare molto profondo, ma è perché nessuno lo capisce, e così siamo soli, sulla nostra isoletta, in un grande mondo, e nessuno capisce veramente i miei sentimenti, nessuno condivide gli stessi miei pensieri, e sento questo terribile isolamento. O l'uomo è così bravo a costruire muri tra sé e gli altri. Ma Gesù sa come abbattere quei muri. Egli ci raccoglie tutti insieme e ci fa uno e dichiara: io sono la verità, e ci dà quella base per una verità universale. Egli è la verità universale. Così in Lui siamo raccolti insieme. I muri cadono. Come Paolo dice, egli ha demolito il muro di separazione e ci ha fatto uno. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Qui Gesù si riferisce sia alla sua morte, al deporre la sua vita, sia alla sua resurrezione, che avverranno tra circa 5 mesi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Gesù dimostrerà di essere in grado di deporla, lo dimostrerà sulla croce. Nessuno me la toglie. Infatti, Gesù non fu ucciso sulla croce, fu inchiodato sulla croce, ma è Lui che ha rimesso il suo spirito volontariamente. Egli ha privato i suoi accusatori dell'opportunità di ucciderlo. Non potevano ucciderlo. È stato Lui che ha rimesso il suo spirito. Egli disse: Padre, nelle Tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. È stato Lui a dare la sua vita. Nessuno me la toglie. ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Egli ha dimostrato di avere questo potere, di deporre la sua vita. E tre giorni dopo ha dimostrato anche di avere il potere di riprenderla, risuscitando dalla morte. E noi lo celebreremo questo. La tomba è vuota, perché egli ha il potere di prendere la sua vita di nuovo. Allora sorse di nuovo una divisione tra i giudei per queste parole. E molti di loro dicevano, «Egli ha un demone, ed è fuori di sé, perché lo ascoltate?» Altri dicevano, «Queste non sono parole di un indemoniato. Può un demone aprire gli occhi ai ciechi?» Quindi la divisione tra chi credeva e chi non credeva si faceva sempre più netta. Ora, attenzione, tra il versetto 21 e il versetto 22 passa del tempo. Si passa da ottobre a dicembre. Infatti le cose descritte fino al versetto 21 hanno luogo durante la festa dei tabernacoli, la festa delle capanne, a Gerusalemme, ad ottobre. E al versetto 22 Giovanni ci dice che si celebrava la festa della dedicazione, anche conosciuta come la festa delle luci, che avveniva il 25 dicembre. La festa della dedicazione era la celebrazione della purificazione del Tempio, fatta da Giuda Maccabeo, dopo che questo era stato profanato da Antioco Epifane, un capo assiro, o meglio un capo della Siria, infatti era in realtà greco, e questa era la celebrazione della purificazione, fatta da questo eroe, e Gesù era di nuovo a Gerusalemme, ed era inverno, dicembre appunto. E Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone. Lo circondarono dunque i giudei, e gli dissero, «Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente!» Gesù rispose loro, «Io ve l'ho detto, ma voi non credete. Egli glielo aveva già detto. Prima che Abramo fosse, io sono. E dunque, io ve l'ho già detto». Questi uomini volevano che Gesù lo dichiarasse apertamente, ma Gesù non dà loro soddisfazione. Precedentemente, quando Gesù aveva chiesto ai discepoli, «Chi dite voi chi io sia?» e Pietro aveva risposto, «Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente». E Gesù aveva detto, «Beato sei tu, Simone. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Egli l'ha dichiarato apertamente ai discepoli. E alla Samaritana al pozzo, che diceva, «Io so che quando il Messia sarà venuto, egli ci insegnerà ogni cosa». Egli disse, «Donna, io che ti parlo sono costui», oppure «Sono io che ti parlo». Ma qui non lo dichiara apertamente davanti ai giudei che volevano questa dichiarazione esplicita, che volevano sentirlo chiaramente. «Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». «E Gesù, io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Il cieco che recupera la vista, la guarigione del paralitico dopo che era stato infermo per 38 anni. Non c'è bisogno che ve lo dica apertamente. Sono queste opere che testimoniano chi sono. E se andate alla profezia di Isaia, la profezia circa il Messia, al capitolo 61, troverete queste cose scritte di lui. Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco, ed esse mi seguono. Ora sono passati 3 mesi, e Gesù torna all'argomento con cui li aveva lasciati. L'ultima cosa che aveva detto loro, che le sue pecore lo seguono. Così c'è questo periodo di tempo, ma Gesù li riporta indietro a quello stesso argomento. Ma ora egli fa delle dichiarazioni molto interessanti riguardo alle sue pecore. Ascoltate attentamente. «Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Sapete, quando leggo questo versetto, sono così grato a Dio di essere una delle sue pecore. Che gloriosa promessa! Essere una sua pecora, aver udito la sua voce, aver risposto a quella voce, averlo seguito, aver ricevuto quella vita eterna. E quindi poter dire: non morirò mai, nessuno mi rapirà dalla sua mano. Poi disse: il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Volete che ve lo dica apertamente? Quanto apertamente? Più apertamente di così? Io e il Padre siamo uno. Penso che questa dichiarazione sia bastata loro. Tanto che hanno preso delle pietre per lapidarlo. Abbiamo capito, abbiamo colto il messaggio. Ora sì che è chiaro. Gesù sta dichiarando apertamente, e non c'è dubbio a riguardo, di essere uguale al Padre. In Filippesi, nel secondo capitolo, al versetto 6, leggiamo che Gesù, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, o non considerò rapina l'essere uguale a Dio. Io e il Padre siamo uno. Questo dichiara uguaglianza con Dio, dichiara la sua deità. E loro hanno capito il senso di questa dichiarazione. Per loro era una bestemmia, ed erano pronti a lapidarlo in base alla loro comprensione della legge contro la bestemmia. Molti dicono: ma Gesù non ha mai detto di essere Dio. Non hanno mai letto le scritture. Io e il Padre siamo uno. Non poteva dirlo in modo più esplicito. Gesù rispose loro: io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste mi lapidate? Per aver aperto gli occhi al cieco? O per aver guarito il paralitico alla piscina di Betesda? Per quali delle mie opere mi lapidate? I giudei gli risposero dicendo: noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia. E perché tu che sei uomo, ti fai Dio. Essi avevano capito esattamente cosa intendeva Gesù quando diceva: io e il Padre siamo uno. Perché tu che sei uomo, ti fai Dio. Gesù rispose loro: non è scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Notate che Gesù dice: nella vostra legge io ho detto, dichiarando così di essere l'autore della loro legge. Non è scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto: io sono il figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, chiamando ancora le sue opere a testimoniare di lui. Ora, cosa significa coloro a cui fu rivolta la parola di Dio sono chiamati dei? Questo è scritto nel Salmo 82, al versetto 6, ed è necessario andare al Salmo, e magari mettere una piccola nota in Giovanni, Salmo 82, 6, così quando i mormoni verranno a bussare alla tua porta, cercando di dimostrare con le scritture che hanno tutto il diritto di dire che diverranno dei, e lo faranno proprio citando questo versetto. Ora il Salmo 82, 6 dice: io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. Notate che lo stesso salmista sta citando le scritture. E quale passo sta citando? Allora possiamo scrivere a fianco a Salmo 82,6 un altro riferimento biblico, Esodo 22, 8 e 9. I capitoli 21 e 22 in particolare dell'Esodo trattano, tra le altre cose, della proprietà e come comportarsi rispetto alla proprietà altrui. In particolare, il Signore affida ai giudici la possibilità di mettere in pratica la legge di Dio sul popolo di Israele. Quindi nel versetto 8 e nel versetto 9, quando leggiamo di una situazione in cui non si riesce a capire chi è il ladro, questa situazione viene portata, nella scrittura è scritto, davanti a Dio, ma in realtà il senso è che viene portata davanti ai giudici che agiscono per conto di Dio, in base alla legge di Dio. E quindi al versetto 8, dove è scritto: se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a Dio per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Deve essere inteso come portato davanti ai giudici. E anche il versetto 9, per qualsiasi genere di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito, o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, a causa di ambedue le parti, verrà davanti a Dio. Colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo vicino. Anche qui bisogna intendere Dio come il giudice che agisce per conto di Dio in base alla legge di Dio. Infatti al capitolo 21, al versetto 22, dove è scritto: se alcuni vengono a lite e percuotono una donna incinta, così da farla abortire, ma non ne segue altro danno, il percuotitore sarà multato in base a quanto il marito della donna gli imporrà. Egli pagherà l'indennizzo come determineranno i giudici. Quindi si è in un contesto in cui questi uomini devono giudicare sulle controversie tra persone. Facciamo un esempio. Immaginiamo che io ho smarrito la mia giacca e cerco per tutta casa e non riesco a trovarla. Poi scendo sotto casa al negozio e vedo il mio vicino indossarla e dico: quella è mia. E il vicino dice: oh no, questa è la mia giacca, l'ho comprata al mercato. E quindi inizia una disputa su chi è il proprietario della giacca, ma quello nega di averla rubata. Perciò l'unica alternativa è andare davanti ai giudici, e i giudici devono prendere una decisione. La causa di entrambe le parti viene portata davanti a loro. Quindi in questi versetti la parola ebraica è Elohim, che tradotta significa Dio, ma sta ad indicare i giudici, che in questo caso agiscono come Dio sulla gente, nel senso che giudicano e in parte controllano i loro destini mentre giudicano. Essi agiscono per conto di Dio, e quindi quando leggiamo Dio, o meglio Dio, in questi versetti, non ci riferiamo a Dio, ma a degli uomini, a questi giudici che mettono in pratica la legge di Dio sul popolo. In conclusione, non si tratta di una dottrina secondo cui, non so, tu e tua moglie, se siete bravi abbastanza, potete essere dei e avere il vostro proprio pianeta da qualche parte un giorno, ma sta semplicemente dichiarando che i giudici erano chiamati dei perché avevano un'enorme responsabilità, la responsabilità di mettere in atto i giudizi di Dio sul popolo, e quindi quelli che amministravano la giustizia in base alla parola di Dio venivano chiamati dei. E quindi Gesù, dicendo: non è scritto nella vostra legge che voi siete dei, io ho detto voi siete dei, egli non si sta riferendo al Salmo, ma si sta riferendo direttamente al libro dell'Esodo, e in particolare al capitolo 22, versetti 8 e 9. Visto che parliamo di mormoni, proprio l'altra settimana due di loro hanno bussato alla mia porta, volendo parlare con me. E io dissi loro che, in qualche modo, non credevamo nello stesso Dio, sebbene loro usino i nostri stessi termini e parlano di Dio, della salvezza attraverso la fede in Gesù Cristo, la fede nel fatto che il suo sangue ci ha lavato dai peccati. E parlando con loro sembrava proprio che fondamentalmente credevamo le stesse cose. Ma poi dissi: il problema è che quando parlate di Dio, voi intendete un Dio differente, un Dio diverso dall'Iddio in cui credo io. Perché io non credo, per esempio, che Adamo è il mio Dio. Non è lui il Dio che adoro e servo, sebbene il vostro profeta, o meglio quello che voi riconoscete come un profeta, dichiari che Adamo è nostro Dio, è l'unico Dio col quale abbiamo a che fare. E uno di loro mi disse: ma in realtà non hai capito veramente quello che il profeta stava cercando di dirci. E io dissi, beh, non lo so, ho letto il suo messaggio diverse volte, e ho letto anche delle sue difese al suo messaggio, e gli articoli sul giornale che hanno seguito. E poi dissi, ma in realtà, non è vero che voi credete che diventerete dei? E lui disse, sì. Poi dissi, quindi voi siete fedeli a quello che insegna la vostra Chiesa, sul fatto che ascenderete alla posizione di dei, e ognuno di voi avrà il suo proprio pianeta, e tutte queste altre cose. Sì, noi crediamo questo. Quindi aggiunsi, allora in realtà quello che questo vostro profeta, Brigham Young, diceva circa Adamo, è in perfetta armonia con quello che voi credete. Voi fate un passo avanti, dite che ascenderete, diventerete dei, avrete il vostro proprio pianeta. Lui invece ha fatto un passo indietro, dicendo che Adamo viveva in qualche modo in un altro mondo, ha raggiunto questo livello di perfezione, divenne Dio, si portò con sé una delle sue mogli, Eva, e insieme vennero sulla terra, e qui iniziarono tutto quanto da capo, qui su quello che è diventato il loro pianeta. Quindi Brigham Young ha solo portato la dottrina dei mormoni un passo indietro, anziché un passo avanti. Così se fare il passo avanti è vero, allora anche fare un passo indietro ha la sua logica. Così Brigham Young aveva ragione nella sua interpretazione della vostra dottrina, che voi diventerete dei, soltanto che è andato indietro anziché avanti nel suo ragionamento, perché questa progressione deve aver avuto luogo da sempre, attraverso tutta l'eternità. Poi dissi, e voi parlate anche dell'importanza del credere in Gesù Cristo e della salvezza attraverso la fede in Lui, ma il Gesù in cui voi credete, non dite che è anche fratello di Lucifero? Ed egli rispose, sì, noi crediamo che Gesù sia il fratello di Lucifero. Così risposi, vedete allora che non è lo stesso Gesù in cui credo io. Voi state parlando di un altro Gesù Cristo. Io non conosco quel Gesù di cui voi parlate, perché il Gesù in cui io credo non è il fratello di Lucifero, perché questo farebbe di Lucifero un figlio di Dio. Ma il Gesù in cui io credo è l'unigenito figlio di Dio, non è un essere creato, mentre Lucifero è una creatura di Dio. E se voi credete che Gesù è fratello di Lucifero, allora voi abbassate Gesù, svilite Gesù, perché Gesù ha detto, io e il Padre siamo uno, per cui il Gesù in cui io credo non è fratello di Lucifero, ma è uno con il Padre, e quindi in realtà noi crediamo in Dii differenti, e in differenti Gesù. Quei ragazzi erano sbalorditi, e andarono via scuotendo le loro teste, ma io sto pregando per loro, seriamente, perché erano bravi ragazzi. Non ho goduto nel smontare la loro fede, ma ho sentito che era importante che i loro occhi vedessero, che vedessero che il Gesù in cui loro dicono di credere è in realtà un Gesù differente da colui che è il mio pastore e la cui voce ho ascoltato e sto seguendo. Perché il Gesù in cui io credo è uno con il Padre. Egli può dire, io e il Padre siamo uno. Quindi questa questione, voi siete dei, non è altro che un riferimento ai giudici che mettevano in pratica la legge di Dio tra il popolo di Dio. Ora se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto io sono il figlio di Dio. Ora Gesù dice prima di tutto che il Padre lo ha appartato e poi lo ha mandato nel mondo e che quelle persone stanno dicendo che lui sta bestemmiando perché dice di essere figlio di Dio. e se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Di nuovo quindi egli chiama le opere a testimoniare di lui. Queste sono la sua testimonianza. Filippo dirà, Signore, mostraci il Padre, e ci basta. E Gesù risponderà, da tanto tempo sono stato con voi, Filippo, e tu non m'hai ancora conosciuto. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come mai dici tu, mostraci il Padre? Credete che io sono nel Padre, e che il Padre è in me? O se no credete a motivo delle opere stesse? Le opere testimoniano. Nessuno può aprire gli occhi ad un cieco. Nessuno può fare queste cose, se Dio non è con lui, come lo stesso Nicodemo riconobbe al capitolo 3. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere. Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è in me. Perciò essi cercarono nuovamente di prenderlo. Volevano arrestarlo, ma la sua ora non era ancora venuta. E quindi egli sfuggì dalle loro mani. L'avevano circondato, ma egli sfuggì. E se ne andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e si fermò qui, e rimase lì fino a quando non partì nuovamente per il suo ultimo viaggio a Gerusalemme, quando Maria e Marta lo chiamarono per guarire il loro fratello Lazzaro. E a Gerusalemme sarà arrestato durante la Pasqua e poi crocifisso. Quindi si ferma al di là del Giordano, nell'area dove aveva iniziato il suo ministero con Giovanni Battista. Or molti vennero da lui e dicevano, Giovanni certamente non fece alcun segno, ma tutto quello che Giovanni disse di costui era vero. E molti in quel luogo credettero in lui. La gente in quel luogo aveva ascoltato il ministero di Giovanni e lo aveva sentito dire, c'è uno che viene dopo di me, che è più grande di me, a cui non sono degno di sciogliere i calzari dai piedi. Essi avevano ascoltato tutto quello che Giovanni aveva detto circa quest'uomo, e ora videro che era vero, e molti credettero a lui, là presso il Giordano. E Gesù trascorse alcuni mesi in quel luogo, da dicembre fino ad aprile, prima di intraprendere il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme.